I monologhi di Amleto, dall'Amleto. Atto primo, scena seconda. Amleto. Ah, se questa mia carne, troppo, troppo compatta, si potesse sciogliere e risolvere in rugiada. Ah, se l'Eterno non avesse decretato la condanna del suicidio. Oh Dio, Dio, come mi sembrano banali, tediosi e insipidi gli usi del mondo. Che nausea, ah, che nausea. È un giardino abbandonato che si espande. Vi regna solo una natura fetida e volgare. Che si dovesse venire a questo? Morto appena da 2 mesi, anzi non da tanto, non da 2, un re così eccellente, che era di fronte a questo come un iperione di fronte a un satiro. Così innamorato di mia madre che non avrebbe permesso ai venti del cielo di toccarle il volto troppo rudemente. Cielo e terra, debbo stare a ricordarlo. Ebbene, ella pendeva da lui come se il desiderio si fosse accresciuto di ciò che lo saziava. Eppure, nel giro d'un mese, non devo pensarci. Fragilità, il tuo nome è donna. Appena 1 mese, o prima che invecchiassero le scarpe con cui seguiva il corpo del mio povero padre, tutta in lacrime come Niobe, lei stessa. Oddio, una bestia priva di raziocinio avrebbe pianto più a lungo. Sposata a mio zio, fratello di mio padre, ma simile a mio padre, come io a Ercole. Nel giro d'un mese, prima ancora che il sale di lacrime disoneste avesse smesso di bruciarle gli occhi, trovò marito. Ah, fretta ignobile, correre con tanta impazienza a lenzuola incestuose. Non è bene e non può venirne bene. Ma il cuore mi si spezzi, devo frenare la lingua. Atto secondo, scena seconda. Amleto. Oh, quale furfante! Ed essere vile son io. Non è mostruoso che quest'attore, fingendo sulla scena una passione solo immaginata, possa a tal punto assoggettare l'anima a un'immagine, da averne il viso tutto scolorito, le lacrime agli occhi, l'aspetto sconvolto, la voce rotta e ogni gesto teso a dar forma a questa emozione. E tutto ciò per niente, per Ecuba. Ma chi è mai Ecuba per lui, o lui per Ecuba da piangere per lei? E che farebbe se avesse i motivi e tutta la sofferenza che ho io? Inonderebbe la scena di lacrime, spaccherebbe gli orecchi a tutti con parole tremende, farebbe impazzire i colpevoli, tremare gli innocenti, sbalordirebbe chi non è al corrente di nulla, davvero, lascerebbe sconvolti gli occhi e gli orecchi di tutti. Ed io? Canaglia fatta di pietra e di fango. Sto qui a perdere tempo come un qualsiasi grullo trasognato. E non penso alla mia causa. E non so dire niente, niente, nemmeno per un re che ebbe distrutti da un demonio gli averi e la vita preziosa. Dunque sono un vile? Chi mi chiama furfante? Chi mi spacca il cranio? Chi mi strappa la barba e me la butta in faccia? Chi mi tira il naso e mi sbugiarda e mi caccia l'accusa in gola fino ai polmoni? Chi mi fa questo? Ah, per Dio! Dovrei incassare tutto, perché è vero. Ho il fegato d'una colomba, senza il fiele che rende amara l'oppressione, o altrimenti da un pezzo avrei ingrassato con la carogna di quel cane tutti gli avvoltoi dell'aria. Farabutto sanguinario e osceno, farabutto incallito, traditore, disumano, porco. Ah, che somaro sono! Bel coraggio davvero per il figlio d'un caro padre assassinato, spinto alla vendetta dalla terra e dal cielo, sgravarsi il petto di parole come una baldracca, darsi a bestemmiare come una troia, come una sguattera. Ah, che vergogna! Oh, cervello mio, all'opera! Ho sentito che certi criminali che ascoltavano un dramma sono stati colpiti fin dentro all'anima dall'arte astuta della rappresentazione e subito hanno confessato i loro delitti. perché l'assassinio parla anche senza aver lingua, attraverso una bocca miracolosa. Ora io farò recitare a questi attori davanti a mio zio qualcosa di simile al massacro di mio padre, e starò a guardarlo, lo sonderò fin dentro l'anima. Se ha un sussulto, so cosa fare. Atto terzo, scena prima. Amleto. Essere o non essere? Questo è il problema. Se sia più nobile nell'animo sopportare i sassi e i dardi dell'oltraggiosa fortuna, o prender l'armi contro un mare di guai e contrastandoli, por fine ad essi. Morire, dormire, nulla più. E con un sonno dire che noi poniamo fine alla sofferenza del cuore e alle infinite miserie naturali che sono retaggio della carne. Questa è soluzione da accogliere ardentemente. Morire, dormire, sognare forse. Ma qui è l'intoppo. Quali sogni possano assalirci in quel sonno di morte, quando ci siamo disfatti di questo tumulto della vita mortale? Deve farci riflettere. È la remora questa che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti. Chi vorrebbe, se no, sopportar le frustate e gli insulti del tempo, le angherie del tiranno, il disprezzo dell'uomo borioso, le angosce dell'amore respinto, gli indugi della legge, la prepotenza dei grandi, i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria potrebbe saldare il suo conto con due dita di pugnale? Chi vorrebbe caricarsi di grossi fardelli imprecando e sudando sotto il peso di tutta una vita estenuante, se non fosse il timore di qualche cosa dopo la morte, la terra inesplorata donde mai non tornò alcun viaggiatore, a sgomentare la nostra volontà e a persuaderci di sopportare i nostri mali piuttosto che correre in cerca d'altri che non conosciamo? Così ci fa vigliacchi la coscienza. Così l'incarnato naturale della determinazione si scolora al pallido cospetto del pensiero. E così imprese di grande importanza e rilievo sono deviate dal loro naturale corso e dell'azione perdono anche il nome. Da Shakespeare, Le tragedie, traduzione di Quasimodo, I meridiani Mondadori, Milano 1998.